Buongiorno a tutti da Finanza Consapevole. È con piacere ospitare oggi Fabrizio Vedana di Across Group, dove ci parlerà un po' di quelle che sono le novità e gli aspetti più nuovi nel campo degli investimenti. A te, Fabrizio.
Buongiorno Agnello, buongiorno ai tuoi follower e alle follower. Non so quante siano le donne, quanti siano gli uomini, sicuramente sono ormai numerosi. Un piacere essere con te. Beh, il tema della finanza che sta arrivando, che è arrivata, è un tema che sta prendendo diverse sfaccettature, perché ci si sta sempre di più avvicinando a questo mondo con un approccio che va a scardinare le logiche del passato. Le logiche del passato erano logiche legate a dei tempi molto precisi, quelli di apertura e di chiusura dei mercati, ai parametri che venivano fissati dai mercati, un lotto minimo per acquistare un determinato titolo, al fatto che si potessero comprare solo determinate tipologie di strumenti, in particolare azioni ed obbligazioni. Oggi, per effetto della progressiva apertura dei mercati verso nuove tipologie di prodotti finanziari, le generazioni, le nostre generazioni, ma soprattutto le nuove generazioni che si stanno affacciando su questi mercati, e sto parlando delle generazioni anche dei neo-diciottenni, la cosiddetta generazione Z o Zoomer, per contrapporla alla generazione dei baby boomers, che sono quelli che hanno vissuto la loro vita nel periodo post-bellico e ancora oggi viventi, evidentemente. Che cosa stanno facendo? Si stanno avvicinando al mondo della finanza con un rispetto che è completamente diverso rispetto a quello che avevamo noi. Eravamo abituati, ripeto, a negoziare in un determinato lasso temporale, quello di apertura delle borse. Adesso ci sono piattaforme, cito per tutti Bitpanda, ma è forse ancora più famosa Robinhood, che è una piattaforma nata negli Stati Uniti e per ora lì utilizzabile, non è utilizzabile in Europa, che hanno come loro logo investi in quello che vuoi, investi in quello che vuoi, dandoti la possibilità di comprare azioni, obbligazioni, criptovalute, monete, metalli preziosi e via dicendo. Ma soprattutto hanno abbattuto la logica del quando comprare, non c'è più un limite temporale, soprattutto su certi mercati, quello delle criptovalute, compri anche il giorno di Natale, compri di notte.
Infatti mi è fatto venire in mente una cosa, Fabrizio. Io ricordo ai nostri tempi, siamo un po', diciamo, lunghi di età, quando aspettavamo che si apriva il borsino e andavamo a comprare e a vendere azioni, e solo in quel lasso temporale lo potevamo farlo. Diciamo che la tecnologia oggi sicuramente ha amplificato la comunicazione, ha amplificato le modalità di accesso alla comunicazione stessa e ha amplificato appunto gli strumenti a disposizione.
È così. Anche poi l'altro tema che per noi era un crisma, quello del lotto minimo, potevi comprare solo almeno 10 azioni piuttosto che 100 azioni, e lo stanno scardinando questi nuovi siti internet. Si possono comprare frazioni di un'azione. Questo che cosa sta determinando? Beh, evidentemente sta determinando un progressivo avvicinamento a questi mercati, e questo, se vogliamo, è anche positivo, delle nuove generazioni che normalmente, ripeto, parliamo dei sedicenni, dei diciottenni, dei ventenni, non hanno grandi disponibilità, ma hanno o pensano di avere informazioni quasi privilegiate o si mettono d'accordo. Pensiamo al fenomeno GameStop, che nei mesi scorsi ha scardinato le logiche del mercato, dove tanti piccolissimi investitori hanno puntato pochi soldi, anche solo poche decine di euro, su un determinato titolo, dimostrando di poter così combattere la finanza, la vecchia finanza. Poi sappiamo come sono andate le cose, però è sintomatico di un mondo di piccoli, piccolissimi risparmiatori investitori che si stanno avvicinando con una logica veramente diversa rispetto al passato. Non è più la logica che molti di noi avevano di cassettista, di dividendi. Qui la logica è esclusivamente quella del mordi e fuggi, del del guadagnare qualcosina speculando una volta sulle criptovalute, una volta su frazioni di Tesla. Ricordiamoci che Tesla ha un valore nominale, una singola azione, di più di $1,000 ormai. Ciò nonostante, attraverso i siti che abbiamo citato o altri, Oval è un altro, possono comprare delle frazioni. Quindi in realtà speculare sull'andamento di un titolo anche investendo soltanto 20, 25, 30 o 50 euro, sebbene il valore del titolo di una singola azione sia superiore ai 1000 euro. Tutto questo, soprattutto quando parliamo di criptovalute, ha una sua, diciamo, in questo momento anche una sua, come la possiamo dire, una sua, tra virgolette, un incentivo fiscale legato al fatto che ad oggi la compravendita di criptovalute vive ancora un vuoto normativo sul piano proprio della qualificazione giuridica dello strumento. Secondo alcuni è un prodotto finanziario, ma secondo altri, soprattutto secondo la nostra amministrazione fiscale, è una valuta estera.
La cosiddetta, cosiddetta vacatio legis, diciamo.
Esattamente. Quindi c'è una mancanza della legge che evidentemente contribuisce ad aumentare anche fenomeni speculativi che, come stiamo vedendo, stanno portando queste criptovalute a dei valori molto significativi. Nello stesso tempo stanno facendo nascere dalla sera alla mattina nuove criptovalute che non si sa bene a quali logiche di mercato rispondano. Quindi chi ascolta dovrebbe essere attento nel momento in cui si avvicina a questi nuovi mercati, a questi nuovi, diciamo, queste nuove forme di investimento di tipo digitale, come possono essere le criptovalute, ad informarsi preventivamente e soprattutto a cercare di capire quali sono le criptovalute un po' più liquide, perché il rischio spesso e volentieri è che dietro si nascondano anche delle truffe. Voi dovete sapere che quando si va a fare una nuova emissione di una criptovaluta, si deve necessariamente ricorrere a paesi diversi dall'Italia o dai principali paesi europei. Perché? Perché non esiste una legislazione né in Italia né nella maggior parte dei paesi europei che consente l'emissione di nuove criptovalute. Quindi si va in paesi come Malta o altri paesi extraeuropei dove c'è una legislazione, ma evidentemente c'è magari anche una certa qual minor vigilanza da parte delle autorità di settore. Con quale rischio? Che chi fa la raccolta dei denari utilizzando quella che in gergo tecnico viene chiamata la liquidity pool, cioè pensiamo ad una piscina nella quale finisce la liquidità che viene raccolta attraverso appunto una nuova criptovaluta. La liquidity pool bisogna capire a chi è in mano, perché se la liquidity pool non è in mano ad un soggetto terzo, come può essere un trust governato, vigilato in un certo modo, ma direttamente a delle persone fisiche, ci vuole un attimo perché venga letteralmente svuotata quella liquidity pool e i soldi fatti arrivare in qualche paese dove diventa molto difficile poterli recuperare. Quindi massima attenzione, non evidentemente avversione nei confronti del mondo delle criptovalute, almeno non da parte mia sicuramente, attenzione e soprattutto stare attenti ad improvvisarsi esperti di un mondo che chiaramente, come tutti i mondi nuovi, pensiamo ai fenomeni, qui sì, noi magari un po' meno giovani ce li ricordiamo, i fenomeni dei primi anni 80, quando c'erano i primi fondi comuni di investimento, quando qualcuno si è improvvisato, no, gestore di fondi di investimento, ma poi si è capito che aveva altri obiettivi. E così anche in questo nuovo mondo delle criptovalute bisogna avvicinarsi cercando il più possibile di, uno, farsi aiutare da qualcuno che questo mondo già lo conosce, quindi attenzione all'eccessivo fai da te. Due, cercare di utilizzare degli exchange, cioè dei mercati di scambio delle criptovalute più conosciuti, più solidi e che adottano diciamo delle cautele nei confronti di chi compra e vende delle criptovalute su quei mercati che magari altri exchange non utilizzano. Ce ne sono di questi questi exchange più affidabili? Sì, basta aprire i giornali, basta vedere anche su, ce ne sono alcuni addirittura quotati sul mercato americano. Per chi poi vuole avvicinarsi a questo mondo delle criptovalute in maniera ancora più controllata, diciamo così, meglio ipotizzare di acquistare degli investimenti che lo fanno, che acquistano criptovalute in via indiretta. In America è stato quotato il primo ETF, ma anche in Italia e in Europa abbiamo degli esempi di exchange traded fund che hanno come sottostante criptovalute. Perché può essere meglio? Beh, perché dietro a questi ETF c'è un'attività di verifica preventiva anche da parte delle autorità di vigilanza, che evidentemente dovrebbe essere garanzia del fatto che stiamo lavorando con un soggetto che ha comunque deciso di avviare questa attività con un percorso appunto regolamentato, con un iter autorizzativo, con un'autorità di vigilanza che fa dei controlli. Ecco, questo è un po' sicuramente il tema sul quale dobbiamo prestare attenzione. Poi il tema della fiscalità.
Fabrizio, prima di arrivare alla fiscalità, quindi per riepilogare per i nostri ascoltatori, in sostanza questa maggiore libertà, questa possibilità di poter fare i mordi e fuggi, di poter investire con capienze più piccole, come dicevi tu, i 10 euro, i 50 euro, questo è sicuramente un vantaggio rispetto alla platea che per poter investire ha bisogno ovviamente di importi maggiori. E questo è declinato ovviamente alle nuove generazioni. Però questa maggiore libertà, d'altro canto, può dare delle problematiche di controllo, problematiche di truffa che tu dicevi. Quindi deve essere un sistema che deve guardare sì alla libertà come un aspetto migliorativo dal punto di vista dell'approccio all'investimento, ma nello stesso tempo capire dove andare a, diciamo, collocare i propri risparmi, che possono essere 10, 50, 100 euro. Quindi non sempre la maggiore libertà significa maggiore garanzia di usufruire di un servizio, diciamo, valido, e che poi alla fine non ti faccia rischiare di perdere tutti quei soldi. Questo è il messaggio che deve essere chiaro a chi ascolta. Poi, rispetto all'aspetto fiscale che tu dicevi, prego.
Ecco, aggiungo, prima di toccare il tema fiscale, che poi non necessariamente questa maggiore libertà significa ottenere una migliore performance.
Certo.
Perché ovviamente anche queste piattaforme hanno dei costi, ivi incluse quelle per la compravendita di criptovalute, quindi è evidente che questo trading, soprattutto se raggiunge elevati livelli, può dover fare i conti anche con dei costi progressivamente in aumento, che bisogna capire se poi sono effettivamente compensati da plusvalenze derivanti da queste operazioni. Quindi non dimentichiamoci mai che anche se abbiamo davanti una macchina, non abbiamo davanti il consulente o una persona fisica che ci dice sì, guarda che però questo switch ha un costo, il costo c'è, non è perché c'è la macchina allora non c'è nessun costo, i costi ci sono. E soprattutto ricordiamoci che quando parliamo di operatività, questa è la cosetta execution only, vengono a cadere una serie di barriere normative, certo, pensate per tutelare maggiormente l'investitore, quindi il tema della valutazione dell'appropriatezza o adeguatezza a seconda dei contesti viene a scemare, viene ad essere eliminato con tutte le conseguenze che ne derivano.
La tutela si abbassa a scapito ovviamente dell'investitore.
Esattamente. Vanno valutate un po' tutte queste cose, quindi una maggiore libertà può avere, anzi sicuramente ha dei costi in termini di perdita di tutele che normalmente il cliente ha, così come in termini di supporto da parte del cliente, da parte di un consulente in carne e ossa sulla bontà o meno di un determinato investimento. Quindi ci sono come sempre dei rischi e delle opportunità. Il tema fiscale, come stavo anticipando, è un tema che sta cambiando un po' il mondo anche delle criptovalute. Proprio in questi giorni è uscita una risposta dell'Agenzia delle Entrate, cioè dell'autorità fiscale italiana, che sostanzialmente ricorda che la detenzione di criptovalute sconta degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione fiscale. Quindi ovviamente non se detieni 10 euro di criptovalute, ma se detieni più di 10.000 euro di criptovalute devi fare i conti con questo obbligo. È un obbligo il cui adempimento non è particolarmente, diciamo, ingombrante, niente di particolarmente complesso, qualcosa di simile al pagamento dell'IMU, no? Dell'IMU sulle seconde o terze case, però se non si fa si va incontro a delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate evidentemente con questo interpello ha voluto ricordare questo adempimento. Ancora invece non del tutto chiaro è come deve essere tassata la plusvalenza derivante dall'acquisto e dalla vendita di criptovalute. Mi spiego meglio. L'Agenzia delle Entrate allo stato attuale considera le criptovalute delle valute estere e pertanto assoggetta l'eventuale plusvalenza derivante dalla vendita di una criptovaluta, quindi come valuta estera, alle norme previste dal testo unico sui redditi per quanto riguarda questi beni. Tradotto, se io detengo delle criptovalute e ho una plusvalenza, questa plusvalenza deve essere tassata al 26% direttamente in dichiarazione dei redditi, in particolare nel caso in cui questa plusvalenza venga detenuta per almeno 7 giorni su una somma di largo circa 51.000 euro. È un calcolo in questo caso un po' più complesso e anche in questo caso il cliente deve fare i conti con un fai da te. Un fai da te fiscale, perché non ci può essere allo stato attuale un soggetto che funge da sostituto d'imposta, con tutti i limiti e le criticità di un fai da te. Anche qui lo faccio da solo, mi faccio aiutare? Diciamo che gli interlocutori con i quali potersi confrontare sono fondamentalmente il commercialista e ancora una volta forse soprattutto il consulente finanziario, il consulente di fiducia che di queste cose forse sa più di quanto non sappiano gli stessi commercialisti. Quindi ancora una volta il suggerimento è, prima di mettersi a comprare criptovalute, di parlarne con il consulente per capire pro e contro della detenzione in via diretta di questi beni. C'è sempre anche in questo caso però, ripeto, l'alternativa dello strumento come può essere l'ETF, l'ETC che investe in criptovalute, che invece, come tutti gli altri fondi di investimento o quasi, può beneficiare di un pagamento delle imposte tramite un sostituto di imposta. Quindi si ottiene presumibilmente un effetto analogo o simile a quello che si avrebbe detenendo direttamente la criptovaluta, ma c'è meno fai da te sul piano fiscale e un po' più, diciamo, di delega ad un soggetto, l'intermediario, nella gestione appunto degli adempimenti fiscali che si associano all'acquisto e alla vendita di criptovalute attraverso un fondo e non in via diretta.
Quindi per concludere, va bene allargare gli orizzonti a questi nuovi strumenti di investimento, va bene le criptovalute, va bene utilizzare piattaforme alternative a quelle classiche bancarie o la classica borsa valori che una volta così si chiamava, ma è importante minimizzare il fai da te, è importante l'aspetto fiscale, perché è vero che ancora non c'è, diciamo, un'invadenza, come tu hai detto, sul discorso fiscale, ma il fatto stesso che l'Agenzia delle Entrate abbia rilasciato comunque questo interpello fa capire che la lente di ingrandimento è stata posta su questi strumenti. Quindi in conclusione bisogna guardare bene dove si mettono anche i 10, 20 o i 51.000 euro e ritornare all'importo massimo che dicevi tu.
Assolutamente, è così. Ripeto, è sempre utile un confronto col proprio consulente per essere guidato nell'investire in beni, in attività che sono evidentemente nuovi e vanno conosciuti. Chi meglio del consulente può aiutarci a orientarci in questo mondo nuovo.
Perfetto, ti ringrazio Fabrizio, sei stato gentilissimo. Un saluto agli amici di Finanza Consapevole, alla prossima.
Arrivederci, grazie a tutti.